01 settembre 2023. In che modo i superconduttori a temperatura ambiente cambierebbero la scienza? I materiali pregiati potrebbero trasformare la ricerca, ma solo se possiedono altre qualità essenziali. Di Davide Castelvecchi. L'ondata di entusiasmo causata dall'LK99, il cristallo viola che avrebbe cambiato il mondo, si è ora placata dopo che gli studi hanno dimostrato che non era un superconduttore. Ma rimane una domanda, un vero superconduttore a temperatura ambiente sarebbe rivoluzionario? La risposta è che dipende dall'applicazione e dal fatto che l'ipotetico materiale abbia anche altre qualità cruciali. Ma almeno in alcuni campi scientifici, in particolare quelli che utilizzano forti campi magnetici, superconduttori migliori avrebbero probabilmente un impatto enorme. LK99 non è un superconduttore, come gli investigatori scientifici hanno risolto il mistero. I superconduttori sono materiali che a una certa temperatura iniziano a trasportare corrente elettrica senza resistenza e quindi senza produrre calore disperso. Ma tutti i superconduttori confermati mostrano questa proprietà solo a basse temperature o sotto pressioni estreme, o entrambi. Alcuni scienziati stanno cercando materiali in cui la transizione alla superconduttività avvenga in condizioni normali a temperatura e pressione ambiente. Sebbene i requisiti di bassa temperatura dei superconduttori odierni limitino fortemente il loro utilizzo nelle applicazioni quotidiane, i materiali sono diventati onnipresenti in laboratorio, dove i ricercatori possono utilizzare una serie di tecniche per abbassare le loro temperature. Questo è fattibile, ma spesso aggiunge costi e complessità a un esperimento. Un esempio estremo è il Large Hadron Collider, l'acceleratore del CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle vicino a Ginevra, in Svizzera. Per mantenere i protoni in movimento in un cerchio di 27 km, il Large Hadron Collider genera forti campi magnetici con bobine superconduttrici mantenute a una temperatura di soli 1,9 Kelvin, meno 271,25 gradi centigradi. Per farlo è necessario un sistema criogenico contenente 96 tonnellate di elio liquido, il più grande del suo genere al mondo. Se non fossero necessarie temperature estreme, l'ingegneria sarebbe semplificata, afferma Luca Bottura, un ingegnere nucleare ricercatore sui magneti al CERN. Quindi è logico che un superconduttore che funzioni a temperatura ambiente o vicino ad essa rivoluzionerebbe rapidamente molti campi della scienza, giusto? Non così in fretta. Domande quantistiche. Prendiamo i computer quantistici, la tecnologia nascente che promette di risolvere alcuni che vanno oltre la portata dei computer classici. Uno degli approcci principali per la costruzione di computer quantistici è quello di archiviare informazioni in circuiti di materiale superconduttore. Questi vengono raffreddati fino quasi allo zero assoluto, meno 273,15 gradi centigradi, all'interno di costosi dispositivi simili a bambole russe chiamati frigoriferi a diluizione. In un computer quantistico basato su superconduttori, le prestazioni peggiorano rapidamente quando la temperatura aumenta anche di una frazione di grado, per ragioni che non hanno nulla a che fare con la superconduttività. I calcoli quantistici sono estremamente sensibili a qualsiasi tipo di rumore e le vibrazioni termiche sono un grande nemico, producendo quasi particelle spurie, afferma Yasunobu Nakamura, coinventore del calcolo quantistico superconduttore. A circa 100-150 mK iniziamo già a vedere l'effetto antagonista delle quasi particelle eccitate termicamente, afferma Nakamura, fisico presso Riken Awako in Giappone. In altri casi, l'esperimento in sé potrebbe non richiedere un freddo estremo, ma il superconduttore potrebbe comunque dover essere mantenuto molto più freddo della temperatura alla quale passa alla superconduttività, nota come TC. I superconduttori variano nelle loro proprietà fisiche e in molte applicazioni, soprattutto per i magneti ad alto campo, altre due proprietà sono cruciali. Questi sono chiamati corrente critica e campo magnetico critico. La superconduttività si perde non solo quando la temperatura aumenta, ma anche quando un materiale viene spinto a trasportare più di una certa quantità di corrente o esposto a un campo magnetico sufficientemente elevato. Fondamentalmente, sia il campo critico che la corrente critica dipendono dalla temperatura. Minore è la temperatura, maggiore è la corrente e il campo magnetico che il materiale può sopportare. Quindi, solo perché un superconduttore ha una TC elevata, ciò non significa che sarà possibile utilizzarlo a qualsiasi temperatura inferiore a TC. In molte applicazioni, le prestazioni di un superconduttore miglioreranno man mano che il sistema si raffredda. Fortunatamente, i migliori superconduttori scoperti finora, inclusa una classe chiamata superconduttori all'ossido di rame occupato, possono anche resistere a campi magnetici molto elevati se mantenuti sufficientemente freddi. Nel campo. 4 anni fa, un cuprato è stato utilizzato per ottenere un record per la forza di un campo magnetico costante piuttosto che pulsato presso il National High Magnetic Field Laboratory degli Stati Uniti a Tallahassee, in Florida. Le bobine superconduttrici del producevano un campo magnetico di 45,5 Tesla, ma solo se mantenute nell'elio liquido, quindi inferiore a 4,2 Kelvin. Non utilizziamo superconduttori ad alta temperatura perché la TC è elevata, ma li utilizziamo perché il loro campo magnetico critico è elevato, afferma la fisica Laura Greene, capo scienziata del NMFL. Se vuoi un magnete ad alto campo, devi farlo funzionare alla temperatura più bassa possibile perché è lì che ottieni il vero potere della superconduttività, dice Yu Huzai, un ingegnere meccanico ed elettrico in un altro laboratorio nazionale degli Stati Uniti, il Princeton Plasma Physics Laboratory, nel New Jersey. Il CERN sta esplorando le opzioni per un futuro collisore di particelle che alla fine potrebbe distruggere i protoni con energie 7 volte maggiori rispetto a quelle del Large Hadron Collider, un intervallo in cui i fisici sperano di poter scoprire nuove particelle elementari. Per raggiungere quelle energie più elevate, le particelle devono essere accelerate utilizzando campi più elevati o lungo un dell'acceleratore più lungo, o entrambi. Per costruire una macchina del genere, i fisici sognano di scavare un tunnel circolare lungo fino a 100 km, accanto a quello del Large Hadron Collider. Ma anche con un così grande, i magneti superconduttori come quelli del Large Hadron Collider, mostri da 8 Tesla con bobine di niobio titanio, non potrebbero generare i campi richiesti, stimati tra 16 e 18 Tesla. A questo punto è chiaro che dobbiamo rivolgerci ad altri materiali, dice Bottura. Gli attuali superconduttori ad alta temperatura potrebbero arrivarci, ma probabilmente solo se mantenuti alla temperatura dell'elio liquido. Anche un acceleratore simile proposto in Cina, il Circular Electron Positron Collider, utilizzerebbe magneti ad alta temperatura. Da tempo consideriamo materiali superconduttori ad alta temperatura, principalmente cuprati e a base di ferro, afferma Wang Yifang, capo dell'Istituto di Fisica delle Alte Energie di Pechino. Correnti critiche. I superconduttori a base di ossido di rame presentano tuttavia altri svantaggi. Sono materiali ceramici fragili, costosi da produrre e da ingegnerizzare nei cavi. Anche le loro correnti critiche sono ancora troppo basse, dice Wang. Un'altra classe di superconduttori a base di ferro potrebbe, in linea di principio, funzionare meglio pur costando la metà degli ossidi di rame, aggiunge. Bottura e altri stanno studiando la fattibilità di un tipo di acceleratore completamente nuovo, sostituendo i protoni con i muoni, particelle simili agli elettroni, ma 207 volte più massicce. Un collisore potrebbe studiare lo stesso tipo di fisica di un collisore protone-protone di 100 km, ma in un anello molto più piccolo, forse anche uno che potrebbe adattarsi al tunnel Large Hadron Collider esistente. Far girare i muoni in cerchio non comporterebbe campi magnetici di forza particolarmente intensa, ma il problema è che per produrre un fascio di muoni con le giuste proprietà potrebbero essere necessari magneti fino a 40 Tesla. A quella forza, dice Bottura, il problema non è più il superconduttore, ma mantenere le bobine in posizione. Le correnti all'interno delle bobine elettromagnetiche tendono ad allontanare il magnete. A 40 Tesla, anche l'acciaio più resistente non potrebbe resistere allo stress meccanico. Invece, i magneti potrebbero dover essere sfruttati utilizzando materiali più resistenti, come le fibre di carbonio. I requisiti di resistenza non sono così rigorosi per i magneti che devono produrre un campo elevato in uno spazio largo solo pochi centimetri. Quindi, sia nei collisori di protoni che in quelli di muoni, un superconduttore con prestazioni di gran lunga migliori di qualsiasi altro scoperto finora potrebbe fare un'enorme differenza, ma sorgerebbero altre sfide ingegneristiche. Viaggio verso la fusione. La resistenza strutturale pone già seri vincoli in un'altra classe di macchine, quelle che mirano a sfruttare l'energia della fusione nucleare. Un approccio consolidato da tempo alla fusione tenta di confinare un plasma utilizzando magneti disposti a forma di ciambella chiamati tokamak. Il plasma viene riscaldato a milioni di gradi per distruggere insieme vari isotopi di idrogeno. Il più grande tokamak sperimentale al mondo, chiamato ITER, è in costruzione nel sud della Francia e utilizzerà enormi magneti raffreddati a elio liquido per produrre campi di quasi 12 Tesla. Ma sia i laboratori industriali che quelli finanziati con fondi pubblici stanno spingendo per progettare magneti tokamak basati su superconduttori a alta temperatura per molteplici ragioni, afferma Zai.